Allora, le 11 in punto, un ben trovato a Silvia, autore di questa battaglia di Cable Street. Allora, buongiorno Silvio, ci senti bene intanto?
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Benissimo. Allora, con te per parlare di questo libro che hai scritto dal titolo La battaglia di Cable Street, la disfatta delle camicie nere inglesi e la nascita dell'antifascismo militante europeo. Allora, prima di metterci in contatto con te, abbiamo raccontato brevissimamente di cosa tratta questo libro, una vicenda che corre lungo tutto un giorno, il 4 ottobre del 1936, in quel del East End londinese. Il 1936 è un anno molto importante nella storia d'Europa, succedono tante cose, c'è la guerra di Spagna che inizia, c'è l'impero coloniale fascista che prende il via. E in quel di Londra, in quel della Gran Bretagna, c'è, anche se lo si tende a dimenticare, molta simpatia per il fascismo italiano e c'è anche un forte partito fascista, la British Union of Fascists, che quel giorno decide di marciare nel East End. Allora, perché quella manifestazione e che cosa succede, Silvio?
Ma la British Union of Fascists utilizza un pretesto essenzialmente, cioè la marcia è per commemorare il quarto anniversario della nascita appunto della BUF. E come succede nella guerra di movimento in tutta Europa, le commemorazioni, in Italia c'erano le inaugurazioni dei gagliardetti fascisti, le inaugurazioni delle sedi, erano un po' un pretesto per espugnare i quartieri considerati, i quartieri o le città considerate nemiche, e questo era sostanzialmente l'obiettivo di Sir Oswald Mosley, marciare appunto nell'East End londinese, perché l'East End era composto in larga prevalenza da ebrei, gli ebrei che erano scappati dai pogrom dell'est europeo e si erano stabiliti appunto nell'est di Londra per via degli affitti bassi, e oltre alla componente ebraica che Mosley vedeva come nemica della nazione, Mosley non si dirà mai propriamente antigiudaico, diceva che gli ebrei si percepivano come una nazione all'interno di una nazione, e oltre alla componente ebraica c'era quella dei portuali, dei lavoratori del porto irlandesi. E come viene annunciata chiaramente questa manifestazione, il quartiere si mobilita, c'è una forte solidarietà operaia nel quartiere, nelle zone dell'est londinese, dovuta soprattutto agli scioperi degli anni precedenti. Il quartiere si solleva, inizialmente in modo regalitario, viene fatta una petizione, il sindaco però la respinge e la manifestazione si tiene ugualmente. Da qui appunto le barricate, cioè l'opposizione di un intero quartiere alla marcia fascista. Inizialmente erano previsti quattro percorsi, il capo della polizia ne concede solo uno, e questo percorso è proprio quello che prevedeva insomma il passaggio di migliaia di camicie nere a Cable Street. A Cable Street trovano le barricate e alla fine i fascisti e la polizia che li coadiuvava sono costretti a fare marcia indietro.
Se ti fa impressione sentir parlare di camicie nere che marciano per le strade di Londra, perché diciamo poi dopo il 45, quindi in qualche modo ci si è dimenticati che c'erano regimi fascisti in Italia e poi in Germania e poi ancora dopo in Portogallo e in Spagna, ma anche nella patria della democrazia liberale in Gran Bretagna e non solo, altrove in tutta Europa erano presenti movimenti e partiti di ispirazione fascista che spesso, come nel caso della Gran Bretagna, poi potevano vantare anche protettori di una certa valenza, addirittura dentro la famiglia reale, no?
Sì, diciamo che il fascismo britannico, la peculiarità del fascismo britannico è, rispetto a quegli altri europei, sia il nostro che quello tedesco, è quello che ha più seguito nella classe lavoratrice. Infatti nell'East End si era venuta la comunità ebraica, era quasi stretta a ferro di cavallo, proprio grazie al consenso che la Buffa aveva ottenuto presso i disagiati britannici. Diciamo che inizialmente il capitale britannico mostra una simpatia verso le camicie nere, tanto che Lord Rothermere, il proprietario del Daily Mail, il principale tabloid britannico, scriverà proprio di suo pugno un articolo sul suo giornale intitolato "Hurrah for the Black Shirts", urrà per le camicie nere. Però questa simpatia iniziale viene man mano alienata, soprattutto per via degli sconvolgimenti internazionali, e diciamo che Mosley poi viene di fatto abbandonato al proprio destino, sostanzialmente. Nel 40 la British Union of Fascists verrà messa fuori legge e i propri dirigenti, tra cui Mosley, internati. Diciamo che si può dire, ecco, che il capitale britannico non aveva bisogno diretto di rivolgersi chiaramente ai manganelli, ai tiripugni delle camicie nere, dei cosiddetti Beef Boys.
Senti, in che maniera fu organizzata poi la contromanifestazione antifascista? C'erano comunque delle formazioni politiche e sindacali organizzate dietro quella risposta, oppure fu in buona parte spontanea la manifestazione?
Ma Cabo Street crea una frattura, soprattutto in seno alla comunità ebraica, perché i maggiorenti, insomma, la cosiddetta Board of Deputies, cioè il tavolo delle rappresentanze ebraiche, richiamava la calma, quindi chiamava gli ebrei, soprattutto i giovani, le donne, a restare a casa. Fu una sollevazione all'interno della comunità ebraica stessa, e la principale forza politica fu ovviamente quella del Partito Comunista. C'è un fatto curioso: praticamente il Partito Comunista, per lo stesso, contemporaneamente alla marcia di Mosley, aveva in realtà previsto un meeting a Trafalgar Square a sostegno della Spagna. A un certo punto, proprio per la pressione che veniva dalle sezioni dell'est londinese, il Partito Comunista cambia programma, e sul volantino che indice la manifestazione per la Spagna viene sovrastampato e viene scritto cambio d'ordine, appuntamento alle 14 ad Aldgate Corner. Quindi l'iniziativa fu spontanea, fu presa dai sindacalisti, dalle organizzazioni ebraiche e della sinistra di base, però alla fine coinvolse anche i vertici, arrivò a toccare addirittura parti del Partito Conservatore, la mobilitazione, parti che ovviamente erano antifasciste. Quindi un'iniziativa dal basso, e poi in realtà fa scuola, ecco, che coinvolge anche i vertici politici.
Ho capito. Senti, quindi una importanza fondamentale per quanto riguarda, diciamo, la mobilitazione della comunità ebraica dell'East End, ma anche della comunità formata dai lavoratori irlandesi, che ovviamente erano presenti in grande quantità in quell'area, no?
Sì, la presenza irlandese, per il vero, nella memorialistica di Cabo Street rimane un po' nello sfondo. È prevalentemente una memoria ebraica e delle organizzazioni comunisti e sindacali. Diciamo che questo Mosley non era inglesista, lui era sostenitore dell'unità della Gran Bretagna, e proprio in virtù dei suoi trascorsi, 22enne deputato Mosley si era battuto contro le atrocità dei Black and Tans in Irlanda, e l'irlandese addirittura lo consideravano un po' come uno dei fautori dell'indipendenza. Oh. Irlandese, cioè questo trascorso, e lui nell'arco di tutta la sua vita tenterà comunque di coinvolgere gli irlandesi nella causa fascista. L'obiettivo a quanto pare non è stato raggiunto, evidentemente la componente irlandese sentiva più l'influsso, diciamo, del socialismo, del comunismo, che aveva appunto permeato fortemente l'indipendentismo irlandese. Pensiamo a una figura come James Connolly, insomma, caduto nella sollevazione di Pasqua e elogiato da Lenin come esempio di rivoluzionario. Mosley addirittura si distanzierà per esempio da Enoch Powell, che invece nel 1968 aveva una visione fortemente anti-irlandese. Però diciamo che l'Irlanda, soprattutto gli irlandesi degli stand, soprattutto per via degli scioperi del 1912, perché mentre loro si mobilitavano, gli ebrei adottavano il cosiddetto fido proletario, cioè prendevano i figli dei portuali che erano in sciopero incarcerati e li adottavano temporaneamente. Quindi questo aveva creato una solidarietà di classe forte tra la grande minoranza ebraica e la minoranza dei portuali irlandesi.
Bene. Questo è interessante, insomma, potrebbe essere anche diciamo ripetuto in altre situazioni, in altri contesti. Senti Silvio, le conseguenze di questa battaglia, che poi fu una battaglia vinta, ci furono a livello politico e anche a livello giuridico? Come fu la situazione all'indomani di quella giornata?
Diciamo che ci fu una forte repressione verso i manifestanti, soprattutto per l'antigiudaismo che era forte nella polizia. Ci saranno decine di arresti tra i militanti antifascisti. Carlo Fitto fu a livello politico un moto d'orgoglio, tanto che Lo slogan di Carlo Fitto era il medesimo della Spagna: "They shall not pass, not passaran". E difatti molti che erano saliti sulle barricate a Carlo Fitto partiranno direttamente per Albacete e si arruoleranno nelle brigate internazionali. Per quanto riguarda il versante fascista, le istituzioni si vedranno in ogni modo costrette a prendere dei provvedimenti, con un atto che verrà rinnovato ogni 3 mesi che impediva le manifestazioni inquadrate militarmente e di fatto poi colpiva la busta di Mosley. Le conseguenze poi politiche si sono protratte nel tempo. In Gran Bretagna la memoria di Carlo Fitto è vivissima e sono state riprese le modalità di mobilitazione e l'intervento sul territorio, soprattutto per quanto riguarda la politica degli affitti, su cui i fascisti facevano molta leva. È stato un esempio che è stato ripreso in Inghilterra nel corso dei decenni e che diciamo ha contribuito comunque sia a livello di base a marginalizzare la presenza fascista, che in Inghilterra comunque è sempre in diverse forme, ma è sempre costante. Io penso sia all'anti-Nazi League degli anni 70 che riporto nel libro, e l'anti-fascist action. Cioè l'esempio di Carlo Fitto è indubbiamente vivo nella memoria britannica.
Quindi da questo punto di vista, diciamo, quanto recita il sottotitolo del tuo libro, quindi il fatto che quella giornata sia in qualche modo l'atto di nascita dell'antifascismo militante europeo, o quantomeno di un certo tipo di antifascismo militante europeo, è assolutamente vero. Insomma, c'è un prima e un dopo rispetto a quella giornata.
Sì, in tutta evidenza ha rappresentato uno spartiacque. Certo, l'antifascismo militante di fatto nasce da noi, chiaramente dove nasce il fascismo nasce con gli arrivi del popolo, di fatto nella primavera estate del 1921, però chiaramente la battaglia di Carlo Fitto lo proietta a livello internazionale, chiaramente per l'importanza della Gran Bretagna, per l'importanza di Londra, questo indubbiamente.
Insomma, quello che succede a Londra ovviamente ha più eco di quello che succede a Parma, con tutto il rispetto per Parma.
Di quello che succede qui a Viterbo, di quello che succede a Roma, a Sarzana, insomma, e a Parma.
Sì, anche se insomma noi le avevamo già viste quelle cose purtroppo almeno 15 anni prima.
Sì, ma ci sono, io per quanto riguarda, vengo dagli studi sull'arditismo popolare, le analogie ad esempio degli arditi del popolo, anche biografiche, di Viterbo, gli arditi del popolo di Viterbo con i giovani comunisti ebrei di Londra sono impressionanti, insomma, le analogie trascorsi, gli esiti umani e politici, le analogie sono impressionanti.
Sì, nonostante poi appunto la situazione fosse molto diversa, perché diciamo stiamo parlando magari di piccole città del centro Italia comparate con la più grande metropoli,
sì, ecco, questo,
dell'epoca, però
altro perché,
però insomma situazioni diverse però pratiche analoghe, questo è probabilmente l'importante. Va bene, Silvio, allora noi ti ringraziamo, ricordiamo il titolo del tuo libro, La battaglia di Cable Street, la disfatta delle camicie nere inglesi e la nascita dell'antifascismo militante europeo. La casa editrice è la Red Star Press e grazie.